genere. E quindi vorrei passarvi un po' di quella che è la mia, in questo momento è quello che è il mio stato mentale, facendovi sentire un pezzo del teatro degli orrori, L'impero delle tenebre.
Naturalmente abbiamo scherzato, questo non era l'Impero delle Tenebre, era di nuovo la nostra sigla. Ora il Teatro degli Orrori. Questo era il Teatro degli Orrori. Ora noi facciamo un po' un salto in avanti di circa 5 anni. Abbiamo parlato all'inizio di queste installazioni di arte contemporanea del periodo natalizio e Piazza delle Biscite, siamo partiti con la Montagna di Salo e di Palladino. Ora facciamo un salto di 5 anni in avanti e arriviamo al 2000. Al 2000 proseguiremo poi fino al 2008 all'installazione che oggi potete vedere di Jan Fabre. Nel 2000 un'artista indiana, Anish Kapoor, diciamo stringe il suo sodalizio con la città di Napoli e viene qui appunto, viene chiamata a esporre, diciamo a creare un'installazione per Piazza Plebiscito. Anish Kapoor crea quest'opera intitolata Tarantantara, non mi chiedete perché, però è carino il titolo, ma secondo me non significa nulla. Tarantantara è il nome della, diciamo, di questa mega tenda russa che viene tesa nella piazza Plebiscito a forma di iperbolide, con cui l'artista ha rivelato il segreto spaziale della piazza stessa, che è quello del ricongiungimento, secondo Anish Kapoor, il ricongiungimento ideale tra potere politico e potere religioso, cioè tra il Palazzo Reale e la chiesa di San Francesco di Paola. Questa enorme tenda rossa tipo iperbole che si tende e si restringe verso il centro andava a connettere questi due edifici appunto che simboleggiano diciamo se vogliamo il potere politico, il potere religioso. E era in pratica, in poche parole, una gigantesca scultura in PVC di colore rosso, di un effetto diciamo anche molto forte se vogliamo. a livello visivo. Tale significato appunto è legato anche secondo diciamo quella che è la lettura dell'opera alla contingenza storica del ritorno dei Borbone dopo la Repubblica Partenopea del 1799 ed è concretizzato da questo cannocchiale a forma di iperbolide, come dicevo, teso tra due simboli, palazzo e chiesa, che nella realtà corrisponde all'asse visivo dal centro del cortile di Palazzo Reale fino all'altare maggiore della chiesa di San Francesco di Paola. Il colore rosso e la forma iperbole della tenda possono rappresentare sia il sacrale congiungimento tra cielo e terra, eppure evocando immutabili valori dell'esistenza, l'installazione ha il pregio di essere abbastanza, diciamo, effimera nel suo essere, quindi un'opera che rimanda sia appunto simbolicamente alla connessione di potere religioso e potere appunto politico, che rimanda sia appunto alle radici della città, la rivoluzione partenopea del 1799, il ritorno dei Borbone, quindi l'epoca della restaurazione, ma è anche appunto un saggio di architettura, perché questa iperbole di colore molto forte rosso va appunto a mostrare, diciamo, il cono prospettico appunto della, diciamo, di come si vede il colonnato di San Francesco di Paola, se vogliamo, in proiezione, posizionandosi da Palazzo Reale. E questo appunto era il 2000 con l'opera di Anish Kapoor, ripeto, Tarantantara. Prima di passare appunto all'anno seguente, quindi alla prossima installazione, noi intervalliamo installazione, quindi anno appunto annata, con una canzone, anche perché, come vi ripeto ancora una volta per chi si è collegato ora in streaming su Radio Di Massa, non c'è il gruppo ospite di Musica Emergente, è una puntata un po' particolare, questa è una puntata ridotta, una puntata pre-natalizia, e quindi
oggi siamo veramente in clima natalizio e di conseguenza ci stanno chiedendo una bella sigaretta, io la sto cercando, vi volevo dire qualcosa sul Natale in realtà, ma la sigaretta è più importante, sì, cioè abbiamo una sigaretta, qui al Media Center abbiamo veramente tutto. Ok, per tornare al Natale, no? Per tornare al Natale, io vorrei veramente far notare una cosa importante a Domenico. Domenico, visto che ci tieni molto a fare il Babbo Natale per quest'anno, penso che dato questo esame, che noi sappiamo che sicuramente andrà bene, non ho l'accendino, Ilario D'Amato, e penso che tu dovrai fare qualche veramente interessante regalo a tutti quanti. Non lo so, scegli tu l'oggetto, ma insomma, fai qualcosa, Domenico caro, lì da casa, a casa Pesenna, un paio di mozzarelle, a noi non farebbero veramente dispiacere. Dopo aver sclerato in maniera così impropria, penso che sia giusto passare al secondo pezzo che abbiamo in programmazione per voi. Sono è Atlas e penso che sarà un buon ascolto per tutti quanti.
Yeah.
bellissime canzoni che Mario sta selezionando qui. Ciao Daniele. E sì, allora prima abbiamo parlato di Tarantantara Dennis Kapoor nel 2000, passiamo all'anno seguente, il 2001, un anno un po' che tutti ricordano per varie cose, insomma, se vogliamo dire così. Nel 2001, nel dicembre del 2001, sì, Isabel, casomai se mi chiami dopo vediamo, Josef Kossuth, un altro artista appunto contemporaneo, viene chiamato dal comune di Napoli per realizzare la sua installazione appunto a Piazza del Plebiscito. L'anno, come ripeto, è il 2001 e Kossuth appunto realizzerà un'opera che farà discutere e che a molti appunto non piacerà. Diciamo che non è una delle opere, delle installazioni di Piazza Plebiscito, delle opere di arte contemporanea che vengono installate a Napoli, che più diciamo è piaciuta e che resta nella coscienza del popolo napoletano, perché Kossuth appunto decide di realizzare questa installazione di opera d'arte contemporanea, e qui poi ci sarebbe anche da discutere se si può parlare ancora di arte o se è una semplice decorazione, ma il discorso sarebbe lungo e non voglio aprirlo ora io qui, anche perché dopo c'è un'altra trasmissione, noi abbiamo iniziato in ritardo. E comunque, ritornando a noi, Kossuth nel 2001 realizza sopra il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola a Piazza Plebiscito questa frase di Benedetto Croce lunga 150 metri, e sceglie una frase di Benedetto Croce realizzata appunto tramite questi neon fluorescenti. Sceglie Benedetto Croce. Benedetto Croce, noi sappiamo, è un abruzzese di nascita, ma diciamo totalmente napoletano di adozione. E perché appunto Josef Kossuth sceglie proprio Benedetto Croce? Per esprimere appunto la sua creatività, ma anche appunto per rendere omaggio a questo filosofo che appunto si collega, perché diciamo tutte le installazioni di arte contemporanea che vengono fatte a Napoli da questi artisti, per lo più artisti stranieri, hanno sempre un legame profondo con la città di Napoli. E Kossuth decide appunto di mostrare questo legame della città di Napoli attraverso la figura di Benedetto Croce. Un omaggio quindi a questo grande filosofo del secolo passato, ma anche appunto alle figlie di Benedetto Croce, la scrittrice scomparsa Elena, oltre a Marta e...
che erano notoriamente buone, cioè questa è una cosa che voi non sapete, ma noi che abbiamo fatto il liceo classico sappiamo che le figlie di Benedetto Croce erano veramente di alto livello, tanto che il padre le chiudeva in casa per non permettere agli scugnizi napoletani di andarle a osservare. Fatto questo piccolo appunto di vita napoletana giorno per giorno, io tornerei di nuovo a dare la parola a Ilario, scusate, ma ci tenevo molto.
È giusto che Mario faccia questi interventi, perché Mario arricchisce molto i nostri discorsi con le sue perle di saggezza e anche di informazione. Sì, le figlie di Benedetto Croce erano veramente delle belle donne, e tra l'altro anche molto impegnate socialmente, politicamente, in battaglie civili e culturali a difesa della città di Napoli e dell'assise che si tiene ancora oggi a Palazzo Marigliano. Diciamo ancora, l'opera di Kossuth è in pratica si limita a questa scritta al di sopra che sovrasta Piazza Plebiscito, al di sopra del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola. Il tema appunto è quello della comunicazione, un tema sollevato da Croce con questa sua frase, ma anche appunto non solo il tema della comunicazione, ma anche il problema della intersoggettività, l'invito al dialogo e il tentativo di superare l'autoreferenzialità dell'opera d'arte e della sua speculazione filosofica. Sono tutti estremamente significativi in iniziative di questo genere. Nel brano prescelto c'è poi, nel brano prescelto di Croce, appunto scelto da Kossuth, c'è poi un richiamo al rapporto teoria-prassi che fissa un legame molto stretto tra l'operare e il pensare. Invitiamo gli altri ad operare, dice in sostanza Benedetto Croce, e tra queste operazioni c'è il pensiero medesimo. Il pensiero che si fa esso stesso vita, come dice Croce, ecco una buona indicazione per tutta la filosofia, un tentativo di raccordarsi con il vissuto che ci offre un modo nuovo, di avvicinarsi a un filosofo in grado di affascinare anche quelli che fino ad ora l'hanno osteggiato. Quindi il 2001 è l'anno di Kossuth, un artista che era quasi sconosciuto appunto prima di questa installazione, viene anche lui ad esporre a Napoli, arricchisce appunto il panorama dell'arte contemporanea napoletana e omaggia la città di Napoli appunto con questo suo riferimento a Croce e si ricollega non solo appunto diciamo alla filosofia di Croce ma anche appunto al pensiero filosofico di Croce appunto sull'opera d'arte e sul rapporto appunto di teoria prassi che si può avere in relazione ad essa. E quindi ora passerei al prossimo pezzo selezionato da Mario, che è The Racing Rats.
Sono gli Editors.
Questo bellissimo pezzo degli Editors per lanciare un concorso qui nella trasmissione degli emeriti di Radio di Massa. Dal mio prossimo intervento fino alla fine dovete contare tutti gli appunto che io pronuncerò e chi appunto sarà il primo, e già ne ho detto uno, io appunto, anzi detto il secondo, e appunto quello di Mario non vale però. Chi sarà il primo a inviare agli emeriti@tiscali.it il numero esatto degli appunto che io dico, vincerà una nottata di sesso con me e Mario. La location è segreta.
Ragazzi, io personalmente ho una convenzione da qualche anno con un hotel lì, dalle parti di Nicola, a ore, sono un noto frequentatore, nelle giornate di solitudine mi ci reco con la mia donna, perché oramai abbiamo veramente poche possibilità.
Ma sono io la tua donna?
Ilario è una delle mie donne. La mia donna è una, ma Ilario è una delle mie donne.
Io potrei anche arrabbiarmi, però almeno dici che sono almeno la tua.
Ok, Ilario, sei un'emerita prima donna. Ecco, adesso per rimanere...
Benissimo, quindi vi ricordo che da ora il concorso degli appunto è iniziato. Prima abbiamo parlato di Kossuth con l'installazione della frase di Benedetto Croce a Neon a Piazza Plebiscito, era il 2001. Nel 2002 invece viene chiamata una artista quale Rebecca Horn ad esporre a Piazza Plebiscito. Il periodo è sempre appunto quello prenatalizio. E Rebecca Horn realizza quest'opera, ma anche molto simpatica, se vogliamo, che da Napoli, cioè l'opera si chiama Spiriti di Madreperla, però dai più è conosciuta e nota per essere denominata Capuzellas, proprio perché consisteva in tutte queste teste, appunto, di queste tesi.
Io personalmente la gradii moltissimo, perché in quel periodo frequentavo una scena musicale che era goth rock, comunque stronzate del genere, insomma, vedere per la mia città dei teschi e cape di morte faceva particolarmente fremere il mio spirito macabro. Insomma, sempre per rimanere al tema, io ricordo benissimo quello che uscì su tutti i giornali, che i napoletani, viste le cape di morto in mezzo a Piazza del Plebiscito, decisero, di buona lena, di andare subito lì a prenderle e portarsele a casa, come ricordo effettivamente di questa venuta di Rebecca Horn con Spiriti di Madreperla a Napoli. Insomma, diciamo la verità, non so a chi li abbiano potuti rivendere o se li siano messi in casa, però io come centrotavola la capa di morte l'avrei presa sicuramente.
E su questo io faccio una precisazione prima poi di descrivervi com'era quest'opera, questa installazione di Rebecca Horn e qual è il significato che possiamo dargli. Le capuzelle di morto, che piacevano tanto a Mario, si possono vedere oggi al Museo Madre, dove c'è una stanza nella collezione permanente del Madre dedicata a Rebecca Horn, se ti ricordi.
Ho visto anche quello, è molto interessante, anche perché ci sono quegli specchi che
bravo,
si puntano in viso.
E si proietta l'ombra del teschio sulla parete.
È un'installazione interessante in fondo, cioè, infatti vorrei che Ilario ci facesse capire meglio che cosa intendeva questa Rebecca Horn con tante cape di morto. Quindi, personalmente, io la mia idea ce l'ho un po'.
Diccela, non aver paura.
Un po' c'è cioè, un po' quel ritorno al grottesco che c'è in Napoli e che penso abbia percepito anche la stessa Rebecca Horn. C'è la chiesa del Purgatorio che ha dei teschi all'esterno, c'è, posso dire, l'ossario famosissimo, di cui personalmente in questo momento non ricordo benissimo il nome, penso Fontanelle. Se non mi sbaglio, Ilario, tu che sei più preparato dovresti correggermi in questi casi.
No, io non ti correggo perché hai detto bene. Rebecca Horn, facendo un sopralluogo nel cimitero delle Fontanelle, ha ricavato in ghisa centinaia di riproduzioni di questi teschi, appunto, di queste ossa. Però in realtà lei prende solo i teschi, che poi, diciamo, ha sistemato in vario modo nella piazza. E perché appunto l'opera si chiama Spiriti di Madreperla? Perché appunto, perché è stata fatta da una donna, ma non solo, perché secondo l'intenzione di Rebecca Horn, questi, diciamo, teschi che erano collocati a terra tra i San Pietrini di Piazza Plebiscito erano appunto sorvolati da cerchi di neon illuminati da una luce di color madreperla, da questo appunto Spiriti di Madreperla. Dovrebbero appunto, secondo quella che è l'intenzione dell'artista, sembrare come tante aureole che sovrastano il luogo, appunto, quindi la piazza del Plebiscito, muovendosi in aria tra terra e cielo. Intenzione dell'artista è quindi quella di suscitare negli spettatori la sensazione di un momento che la rende partecipe dell'eternità. Le aureole di queste cape di morto, in pratica, illuminate, dovrebbero far pensare che i corpi appartenuti ai teschi sono tornati alla luce. Vivono la vita dall'altro mondo. Il senso di una vita interminabile vuole proporre dunque Rebecca Horn con questa installazione del 2002, che con queste figurazioni, appunto, e farci concepire, diciamo, il contributo e la volontà di interpretare questa atmosfera misteriosa, come si può vedere anche nel cimitero delle Fontanelle, magica se vogliamo, che a Napoli intorno a queste capuzelle, come vengono chiamate, si è creata e ancora perdura. Quella spiritualità di cui l'anima popolare napoletana si è caricata riguardo ad esse, fino a costruirvi le credenze e leggende più varie. E io su questa opera di Rebecca Horn vi volevo leggere anche una testimonianza che ho ricavato oggi.
Mentre Ilario cerca la testimonianza che noi tutti vogliamo sicuramente ascoltare, io vi inviterei a riflettere un po' sul concetto del grottesco oggi a Napoli. Cioè, insomma, voi pensate che ancora oggi il grottesco sia qualcosa di evidentemente presente nella vita di ogni napoletano? Insomma, macchiette da Teatro di De Filippo, i napoletani, tutti quanti? Abbiamo un contatto su MSN, visto che una delle cose che ci siamo proposti di fare noi degli emeriti è anche quello di ascoltarvi. Di conseguenza vorremmo sapere un po' che cosa ne pensate, contattateci, ne potremmo parlare anche in futuro, anche sulla nostra email, gliemeriti@tiscali.it. Sinceramente non ci dispiacerebbe sapere anche quello che voi pensate a riguardo del grottesco nella vita dei napoletani. Ritorno a Ilario, che sicuramente avrà trovato la testimonianza che ci serviva.
Sì, in pratica questa testimonianza, più che una testimonianza, è un articolo che io ho trovato del 2002, proprio in occasione dell'inaugurazione di questa installazione di Rebecca Horn, e ve lo leggo, è molto, diciamo, è breve. Dice: Piazza del Plebiscito sarà trasformata dalle ghise e dagli effetti di luce e colore, approntati dalla Horn, in un ambiente da favola, sospeso tra fine e inizio, morte e vita, dove a Natale i napoletani potranno vedere che quanto per anni hanno pensato o immaginato circa le capuzzelle ha preso corpo, è diventato realtà. Una realtà con la quale avranno modo di immedesimarsi, identificarsi al punto da sentirsi inseriti nella sua creazione, partecipi di essa. È uno degli obiettivi perseguiti dall'artista nei suoi lavori, penetrare così a fondo nella situazione, vicenda, realtà da rappresentarla nella maniera più autentica possibile, da trasferirla in una composizione che sembri pensata e attuata anche dallo spettatore, e che nel contempo si proponga di ottenere un messaggio superiore alla contingenza. Ricomporre momenti di vita, di storia, per chi ne è stato o ne è protagonista, e ricavare significati più estesi di essi. Questa è la linea appunto seguita da Rebecca Horn, che così mostra di credere ancora nell'arte quale superamento del reale, nell'arte appunto contingente in nome dell'ideale, del trascendente, e di volerla proporre nei modi più accessibili al pubblico. Lo dimostra la preferenza da lei accordata alla performance, perché è ritenuta la più idonea tra le sue attività a raggiungere gli altri, a muoverli verso quella vita dell'idea della quale l'artista si sente attratta. Si potrebbe dire come di un'opera di evangelizzazione, visto che tali intenti sono rinvenibili in ogni lavoro di Rebecca Horn, nonché in un alto esempio di umanesimo moderno, e accostarlo a quello dei pochi altri autori viventi che continuano a credere nella possibilità di riscattare tramite l'arte l'uomo. L'uomo moderno, l'uomo d'oggi, massificato nella cultura, nei costumi, privato del suo spirito, da una realtà sempre più invasa dalla materia. L'accendino, Mario, ora te lo do l'accendino.
Allora, visto che abbiamo parlato di grottesco e c'è qualcuno che finalmente ci ha risposto, nello specifico due emeriti amici, uno è l'emerito Domenico e l'altro è l'emerito compagno, signor Gonzo, per qualcuno conosciuto come Daniele Quadrano, di stanza alla Partenope. Se volete vi do anche il suo indirizzo di casa, numero di cellulare, insomma...
Però io vi avverto che Daniele Quadrano è un po' comunista, quindi state attenti, perché insomma, sta prendendo anche una strada tossica.
Insomma, Daniele giustamente faceva notare che un tempo a Napoli giravi per la strada, non so se tu l'hai mai vissuta questa cosa, perché io non mi reputo di essere veramente un giovinotto, però non mi è mai capitato di vedere per strada a Napoli il teatrino. Eppure sì, il teatrino di cui ci parla il buon Daniele Quadrano è un tipico esempio di grottesco napoletano, il Pulcinella che prende le bastonate dal signore, di cui se ne ride, ma che se portato e raffrontato a quella che è la situazione odierna di una persona normale, sicuramente è qualcosa di tragico. Quindi sì, questo è il tragicomico napoletano, quindi Daniele Quadrano ha detto una cosa giusta, per quanto pensi di stare dicendo stronzate. Per quanto riguarda invece l'emerito Domenico da casa, lui ci dice che effettivamente...
Ciao Domenico, ciao.
Ti vogliamo molto bene. Domenico ci dice che effettivamente esistono più tipi di grottesco e che Napoli è probabilmente uno dei posti in cui il grottesco si esprime in tutte quante le sue forme. E Domenico parla di un grottesco che... nasce da una napoletanità annacquata, dice anzi, e qui lo ribadisce perché c'è da aprire questo dialogo tra i nostri ascoltatori, che l'unica cosa grottesca di Napoli è lo stesso Quatrano, che a quanto pare comunque ne capisce molto, visto che anche il Domenico Pesenna sa che Quatrano è grottesco. Ora, bando sempre a queste stronzate che ci fate dire e che personalmente io mi diverto molto a dire, tornerei alla musica.
Sì, torniamo a un bellissimo pezzo dei Radiohead di Rainbow, sull'ultimo album dei Radiohead, che è 15 Steep. Steep, non
grazie
steep,
Mattia.
Ma Step, naturalmente non Steep ma Step, e dopo ritorniamo con il nostro percorso sulle installazioni d'arte contemporanea a Napoli nel periodo natalizio, e dopo sarà il momento di Richard Serra con quell'opera, appunto, che era, come tutti ricordate, un pisciatoio diventato, diciamo, dopo pochi giorni dalla sua inaugurazione. E quindi dopo questa canzone dei Radiohead molto bella, che io dedico a tutti quelli che stanno ascoltando,
specialmente a Domenico, che ragazzi ha scritto un post sul grottesco che è veramente un trattato. Io capisco che lui stia studiando e ha bisogno di esprimersi, quindi personalmente, per un fattore di rispetto, vorrei leggervi un po' quello che Domenico ha scritto, perché non mi sembra completamente una stronzata. Sentite il cellulare di Ilario D'Amato in diretta. Comunque Domenico dice che comunque ci sono diversi tipi di grottesco. Napoli ha perso molto del caratteristico grottesco che aveva in precedenza. Lui pensa alla chiesa del Purgatorio e al doppio filo che la legava a Napoli. Dal lato c'è una visione sacrale e macabra che portava molte donne fino a 40 anni e forse ancora meno a portare fiori e recitare il rosario in mezzo a quelle catacombe, e il fatto che quelle catacombe siano state usate dalla camorra per occultare i cadaveri rende la cosa qualcosa di molto grottesco, a suo parere. Ma ora, dice, grottesco è stato annacquato, sì, dice, annacquato da quella tamarraggine, insomma, non c'è più il napoletano grottesco e furbo, ma c'è il napoletano cafone, come lo vuole definire Domenico, che sta prendendo piede e spunto. Insomma, noi vogliamo la rivoluzione del Lazzaro felice, è questo che ci stiamo chiedendo? Non lo so, sinceramente. Quindi, visto che ho anche detto stronzate, visto che ho detto anche altre stronzate, io personalmente andrei adesso finalmente con la musica. Thank you.
Bene, ora noi velocizziamo un po' perché alle 5 poi c'è Rexistence di Diego Ercolino e di Daniele e quindi noi siamo un po' con la morte sul collo qui a Radio Di Massa, però mi farebbe piacere terminare arrivando fino al 2008, cioè eravamo rimasti appunto al 2002 con gli spiriti di Madreperla di Rebecca Horn, passiamo velocemente al 2003 e questo è l'anno di Richard Serra. Nel 2003 Richard Serra espose un'opera denominata Naples a Piazza del Plebiscito. Quest'opera rappresentava una spirale composta come sempre in fogli d'acciaio che oggi è conservata al Museo Guggenheim di Bilbao. La grande opera Naples realizzata per la Piazza del Plebiscito è dedicata alla città e all'inevitabile suggestione della sua memoria storica e della vitalità del presente. E quest'opera è una delle più grandi e monumentali opere mai realizzate dall'artista Richard Serra. La conformazione della piazza viene così ridisegnata da quest'opera, dalla presenza dialettica e fuorviante al contempo della scultura, che invita e traghetta il pubblico verso un nuovo andamento, verso una nuova esperienza della sua dinamica architettonica. La ricerca di Richard Serra si focalizza sui processi di fabbricazione e le caratteristiche del materiale in cui è composta l'opera stessa, nonché su una complessa interazione con lo spazio circostante e con lo spettatore. Fin dagli anni 60 Richard Serra ha rivolto la sua attenzione a dei materiali di origine industriale e alle loro proprietà fisiche. Liberate da ogni intento simbolico, dalla mediazione del piedistallo, introdotte nel territorio della quotidianità, come è stato anche per Piazza Plebiscito a Napoli nel 2003, le sue opere diventano imprescindibili dal rapporto e dalla reazione psicofisica del pubblico, che è incoraggiato a esperire da punti di vista multipli, a percepirne l'equilibrio apparentemente precario su cui sembrano poggiarsi, a muoversi attorno e talvolta al loro interno, a relazionare attraverso di esse con lo spazio espositivo. L'architettura urbana o il paesaggio in un dialogo che coinvolge e mette in discussione la nostra percezione della realtà. Questa, diciamo, è una descrizione abbastanza sintetica dell'installazione di Serra del 2003, appunto fatta a Piazza Plebiscito. In realtà, se vogliamo parlarne, anzi se volete proprio una mia opinione personale su questa installazione di Serra, era veramente una gran cagata. A me Serra non piace, però con questo non pongo limiti né censure, e soprattutto se noi vogliamo dire la giusta verità, quell'opera a Napoli è stata veramente capita da pochi e utilizzata da molti, nel senso che dopo un paio di giorni dall'inaugurazione la spirale di Richard Serra era diventata un pisciatoio pubblico, un bagno a cielo aperto tra la Piazza del Plebiscito e il Palazzo Reale.
Quanti di voi, in maniera molto sincera, vogliono comunicarci adesso via MSN, possibilmente, se hanno pisciato nella scultura di Serra? La sua installazione era veramente interessante. Interessante, ma non tanto per la forma in sé, ma veramente per come i napoletani in poco tempo avessero capito come utilizzarla. Cioè, di conseguenza io penso che... aspettate un attimo, c'è un po' di problemi sulla musica. Io penso che metterei Faith No More adesso. Sempre per tornare a Serra, io ho visto ultimamente alla Napoli Arte Cinema, al Teatro Augusteo, un documentario su Serra e... insomma, devo dire la verità, mi ha veramente un po' complicato le idee perché l'ho trovato difficile da comprendere. Probabilmente c'è un qualcosa di anche concettuale dietro, ma mi è veramente difficile da capire. Questo sempre per darvi anche il mio di punto di vista. Abbiamo un collasso spazio-temporale. Vi invitiamo a dirci nel... Qual è il collasso spazio-temporale? Ah, abbiamo il titolo Italia capovolta di Fabbro. Ecco, ci mancano i supporti audiovisivi.
Cioè, diciamo che siccome dobbiamo arrivare al 2008, dobbiamo arrivare all'installazione che ci sta, e siamo partiti da lontano, siamo partiti dal 95, abbiamo iniziato in ritardo e dopo ci sarà un'altra trasmissione dopo di noi, sacrifichiamo una di queste installazioni di Piazza Plebiscito e sacrifichiamo Luciano Fabbro nel 2004 con Italia capovolta, e dopo questa canzone selezionata da Mario passiamo all'installazione del 2005, che è quella di Sol Levit, Progression in a Square.
Solliwit ha veramente una bellissima casa vicino Amalfi. Aveva almeno. Allora, se è morto. Vedete, Ilario è come sempre molto preparato. Ho foto che ci sono stati i miei zii in quella casa. È stato molto divertente a loro parere. Andiamo con A Small Victory, Faith No More.
Io vi sfumo la canzone per mancanza un po' di tempo, se no non ce la facciamo arrivare al 2008. Saltiamo, anzi sacrifichiamo Luciano Fabbro nel 2004 con la sua Italia Capovolta. Comunque nulla di che, cioè se volete avere un'idea di quell'installazione basta che prendete la metropolitana a Piazza Dante, ci sta l'Italia Capovolta, è sempre di Fabbro. Non era, diciamo, era simile, una scultura sempre in mezzo a Piazza Plebiscito. E giungiamo al 2005, quando Levitt realizza quest'opera sempre per le occasioni natalizie, Progression in a Square. Sullevitt appunto progetta questa struttura quadrangolare di 23 metri di base e 3 metri per altezza tra le due statue equestri che ci sono a Piazza Plebiscito e che determinano visualmente lo spazio attraverso l'impiego di un impianto modulare, elaborato attorno all'utilizzo di mattoni bianchi in pietra di Trani, un posto vicino Canosa, corrispondente alle misure standard della tecnica edilizia, perciò quindi ricomponibili da chiunque, anche dai terremotati. L'artista Sollevit, attraverso la configurazione decrescente dei mattoni, tipo Lego per intenderci, che formano la costruzione, scompone e ricompone il dialogo con lo spazio urbano e il suo contesto storico-politico-camorristico, se vogliamo, costruendo un percorso visivo e fisico per lo spettatore, che è come assorbito e reso partecipe dell'idea anche nel movimento attraverso la piazza. Nella piazza firmata Sollevit, dunque, nel 2005 ci fu questa installazione, questa struttura bianca raffinata al centro appunto di queste due statue. E a me piacque molto, onestamente, quest'opera di Sollevit. Diciamo che anche l'opera, diciamo proprio scelta da lui, era un'opera di grande suggestione, sia per il rapporto con lo spazio urbano, che era in questo caso Piazza del Plebiscito, sia appunto per per la Basilica, per la statua appunto di Canova di Carlo di Borbone, quella di Antonio Galli di Ferdinando I. Dunque tutto, se vogliamo, anche frutto, diciamo, arte, ma anche arte, diciamo, frutto di un gioco, di un calcolo matematico. Levitt appunto è tra i fondatori, giusto per ricordarlo, del concettualismo. Ne ha seguito passo passo la realizzazione attraverso, diciamo, un suo assistente. E dunque, in breve, appunto, quest'opera di Levitt era un'opera molto affascinante, anche se vogliamo abbastanza semplice in apparenza, con questi mattoncini bianchi che si componevano e scomponevano a mo' di Lego. Non so se Mario se la ricorda.
Personalmente io non la ricordo, cioè ho questi vuoti mentali. Anzi, inviterei Ilario a ricordarmi che anno era. Ecco, io nel 2005 probabilmente non ero completamente conscio di me stesso, perché non ricordo questa cosa. Cioè, ci tengo molto a ribadirlo anche qui alla radio, ma probabilmente il 2005 è stato un anno no. Succede a tutti di avere un anno no, penso. Insomma, non voglio, come al solito, annoiarvi, perché purtroppo oggi sono un po' privo di contenuti rispetto a quello di cui parla Ilario. Cioè, più che altro sul grottesco potevo capire qualcosa, visto la grossa presenza di grottesco nella mia vita. Io direi che possiamo passare al prossimo pezzo. Sono gli Offlaga di Scopax, che molti di voi sicuramente conoscono. Chi non li conosce farebbe meglio ad ascoltarli, con Onomastica. Thank you.
Questi erano gli Offlaga Disco Pax immancabili in ogni puntata degli Emeriti. Siamo quasi arrivati. Infatti sì. Ho anche degli Emeriti massimo volume, guarda. E comunque, dicevo,
siamo arrivati al 2006.
E nel 2006 Jenny Holzer è chiamata appunto di turno a esporre la tradizionale, a questo punto, opera d'arte contemporanea a Piazza del Plebiscito. Ancora una volta, come tutte le opere che hanno preceduto appunto quella di Jenny Holzer nel 2006, l'opera rivela dei profondi legami con la città di Napoli, infatti si intitola proprio For Naples. Quest'opera appunto venne inaugurata alla metà di dicembre a Piazza Plebiscito e diciamo che quest'opera di Jenny Holzer è forse l'opera insieme a quella di Serra, se vogliamo, e a quella di Joseph Kossuth che meno sono piaciute in generale appunto tra le installazioni che si sono succedute dal 95 ad oggi a Piazza del Plebiscito, perché in pratica l'installazione di Holzer era abbastanza singolare. Si trattavano di una serie di scritte di poeti e di personaggi famosi che venivano proiettati con vari colori dal colonnato della chiesa di San Francesco di Paola sulla piazza, sul Palazzo Reale e parzialmente anche sulla piazza Trieste e Trento. Qui ci sarebbe da riaprire ancora una volta il discorso: è arte, non è arte, fino a dove la possiamo considerare arte, insomma, però un suo significato appunto ce l'aveva e alcuni l'hanno apprezzata, molti non l'hanno capita. Detto questo, io vabbè, ho detto sono molto breve anche perché noi avremmo proprio di regola altri 8 minuti di trasmissione prima della prossima trasmissione, che è Resistance, fatta da Ercolino e Daniele, quindi io mando il prossimo pezzo e poi ci risentiamo per le ultime due installazioni, quella del 2007 di Michelangelo Pistoletto, molto bella, dell'anno scorso, e quella di quest'anno che è stata inaugurata da poco, di Jan Fab. Quindi ora passiamo, che passiamo? Pezzano.
It seems the more we talk about it, it only makes
noi stavamo parlando dei cazzi nostri nel frattempo. Allora, 2007, anno scorso, a Napoli viene a esporre la tradizionale opera d'arte contemporanea Michelangelo Pistoletto, un artista che non era nuovo appunto a Napoli, un artista che inizia a esporre a Napoli e a essere conosciuto dalla città partenopea già dall'epoca di Lucio Amelio, di cui era molto amico. Pistoletto l'anno scorso, nel 2007 appunto, inaugura quest'opera che si chiama Love Difference, Amare le differenze, e contestualmente appunto a questa installazione Al Madre riproponeva altre tre opere d'arte che erano, se non sbaglio, La Venere degli Stracci, Il Cubo e Il terzo Paradiso, molto bello. E mentre Mario mano mette il computer, sì, l'opera di Pistoletto, Amare le differenze, è un'opera apparentemente semplice che complessivamente però ha bisogno di una visione dall'alto, ma allo stesso tempo deve essere anche vissuta da vicino, in modo da permettere il contatto tra opera e spettatore. Pistoletto pone, in pratica, a posto nell'anno scorso, al centro dello spazio urbano di Piazza Plebiscito, abbracciato dal colonnato della chiesa di San Francesco di Paola, l'Europa, questa grande sagoma in acciaio, metallo, ora un ricordo dell'Europa, con i contorni arancioni, così che appunto il vecchio continente viene rappresentato da questa rigida piattaforma di acciaio lucido, come vi dicevo, nella quale vari paesi vengono unificati da un vivace contorno arancione. Il contorno arancione, simbolo, è il simbolo appunto del Mediterraneo. Quindi ancora una volta appunto si ritrova in un'opera d'arte contemporanea il tema del Mediterraneo, del Mare Nostrum, così appunto anche molto presente nelle immagini, nelle opere di Ernesto Tattafiore, che più o meno appunto come corrente artistica, come periodo, diciamo, è affine, simile, contemporaneo, diciamo, a Pistoletto, Tattafiore. E il tema, dunque, dicevo, del Mediterraneo, del Mare Nostrum, che accomuna le diversità e mescola le culture con le sue correnti. Differenze, appunto, che Pistoletto ci dice, bisogna amare, come ricordano appunto i colorati neon fluorescenti in 16 lingue al di sopra del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola, cornice appunto ideale dell'opera. L'artista ha poi inciso sulla sagoma in acciaio le parole di pace, amore, che ribadiscono ulteriormente l'unione tra le nazioni e approfondiscono, ampliandola, l'idea di una possibile armonica convivenza tra i popoli, espressa nel progetto Love Difference, che è appunto movimento artistico per una politica intermediterranea, in collaborazione con lo stesso appunto Pistoletto, che tra l'altro appunto in una città che è Biella, se non sbaglio, ha realizzato tutto un progetto Città dell'Arte molto interessante, di cui non sto qui a parlare, però se volete documentare è una cosa molto interessante. Biella, Città dell'Arte, Michelangelo Pistoletto. Vabbè, fatto questo inciso, tra parentesi, ritornando all'opera, per concludere, diciamo, l'anno passato, lo spettatore, dunque, diciamo, attratto dai vitaminici colori della piazza, potrà così, con quest'opera, con questa installazione, cogliere il messaggio dell'artista e allo stesso tempo viaggiare, tra virgolette, viaggiare da un paese all'altro con una semplice passeggiata sulla silhouette metallica, perché questa installazione, appunto, poteva veramente essere vissuta a 360 gradi dallo spettatore, che non solo la poteva ammirare, osservare, ma ci poteva addirittura salire sopra, calpestarla, saltarci e attraversarla in vario modo, simboleggiando anche così diciamo, l'attraversamento, il viaggio nei continenti diversi, diciamo, nei paesi diversi che poi uniti realizzano il vecchio continente che è l'Europa. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo, un pezzo dei Pink Floyd. Questo è un omaggio, penso che questo sia un omaggio verso di me, Mario.
Verso di te, ma sinceramente penso che gradirà anche Domenico da casa, cioè che gradiscono anche...
Gradisce qui, anche il ragazzo, come si chiama? Pierpaolo sulla poltrona verde.
Come noi, è Interstellar Overdrive, Pink Floyd.
We'll be right back.
fumare Interstellar Overdrive come qualsiasi pezzo dei Pink Floyd o di Sid Barrett. Mi piacerebbe fare una puntata di Sid Barrett casomai uno di questi giorni, però potrebbe durare anche 3-4 giorni vista la mia...
Io posso acconsentire in quanto uno degli esponenti degli emeriti, e penso che anche gli ascoltatori non dovrebbe dispiacere, ma voglio barattarla con una puntata sul punk hardcore. Lo dico veramente...
No.
Io dovrò fare una puntata sul punk hardcore perché merita tutto. E fin tanto che non farò questa puntata sul punk hardcore, probabilmente tu non farai Sid Barrett, Ilario D'Amato.
Naturalmente è chiara la situazione che il voto di Domenico a questo punto risulta decisivo e partono le tangenti per Domenico. Detta questa cosa, concludiamo il viaggio delle installazioni di opere d'arte contemporanea nel periodo natalizio a Napoli a Piazza Plebiscito con l'installazione che attualmente si trova a Piazza Plebiscito, che è l'installazione di Jan Fabre, quindi l'installazione di arte contemporanea del 2008, con queste 5 sculture in bronzo lucido. Io non le ho ancora viste, devo dire la verità, proprio sincero, non sono ancora passato a Piazza Plebiscito a vedere queste opere. Jan Fabre non lo conosco.
Non mancherò di andarci io dopo per poterlo poi raccontare la prossima volta.
Va bene.
Azioni di Mario Sili, la nuova installazione di Napoli. Molto presto, molto presto, molto presto la sentirete sugli emeriti, spero che vi piacerà.
E dunque, per quello che mi sono potuto documentare sull'installazione di Jan Fabre, che veramente è stata inaugurata da pochi giorni a Piazza del Plebiscito, si trattano di 5 installazioni, di 5 sculture di questo artista Jan Fabre, un artista belga, che vengono così inaugurate a Piazza Plebiscito, come l'installazione d'arte contemporanea del Natale 2008 e Capodanno 2009. Le statue appunto sono dei veri e propri calchi corporali di Fabre, pesanti circa 3,5 quintali ciascuno. I passanti tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola le possono ammirare attualmente. Nello spazio che separa il lungomare dalle passeggiate del centro antico è esposto l'uomo che dona il fuoco, l'uomo che scrive sull'acqua, l'astronauta che dirige il mare, l'uomo che misura le nuvole e l'uomo che piange e che ride. Questi sono i titoli, i nomi di queste 5 sculture esposte da Fabre a Piazza Plebiscito. Sculture in bronzo che seguono appunto con questa collocazione a Napoli una scelta dell'artista all'interno dell'emiciclo della piazza, Piazza Plebiscito, e coinvolgono anche uno dei terrazzi di Palazzo Reale, questo non lo sapevo, e il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola. Lo spazio cittadino si trasforma così in un grande palcoscenico dove ogni scultura, personaggio sapientemente posizionata è chiamata a interpretare un ruolo proprio in relazione all'immaginario di Napoli, come le statue dorate che adornano i tetti dei palazzi civici nelle piazze delle città fiamminghe o come quelle simulate dagli attori di strada che impongono la loro immobile presenza nelle vie dei centri cittadini di tutta Europa, mescolandosi alla folla dei turisti e dei passanti. Ogni singola scultura è un personaggio collocato nello spazio a lui più congeniale per interpretare a dovere la sua parte. Dunque sculture come l'artista, sculture come attori.
Bene, io come al solito ringrazierei Ilario che come al solito è stato preciso, ha lavorato ed è stato come sempre un buon cicerone in quello che è il mondo dell'arte. Insomma, io arrivato a questo punto potrò anche sembrare scontato, ma vorrei fare gli auguri di Buon Natale. Sì, perché comunque effettivamente questa è l'ultima puntata prima di Natale, prima di Capodanno, prima del nuovo anno degli emeriti. Quindi vorrei dare un Buon Natale alle donne, un Buon Natale alle minoranze etniche, perché... personalmente
pure un buon anno.
Mi sconvolge sempre ultimamente da quando vago per l'Interland di Napoli vedere quello che sta succedendo all'esterno della nostra città, che è veramente molto diverso. Poi vorrei dare un buon Natale a Domenico che è a casa, un buon Natale a
tutti voi da parte degli emeriti e quindi da Ilario.
È un buon Natale da parte di Mario
e anche da parte di Domenico
che è a casa e vi fa sicuramente gli auguri di Buon Natale, Voi sappiate che Domenico è un altro dei caduti sul lavoro di giurisprudenza prenatalizio. Speriamo che possa godersi un Natale interessante dopo il suo esame.
Volevo solo ricordare alcune cose. Vabbè, a parte che chiunque voglia comunicare con noi e con Radio Di Massa in genere, con tutte le trasmissioni di Radio Di Massa, indirizzo www.radiodimassa.tk, che poi vi condurrà a un nuovo indirizzo, però io l'altro non lo ricordo, ci può aggiungere su MSN all'indirizzo sosuniversita@gmail.com. Chiunque voglia scrivere agli emeriti per proposte sui prossimi argomenti, temi da trattare, vi ripeto, anche per mandarci a cagare, a noi fa sempre piacere. Può scrivere agli emeriti @tiscali.it. C'è sta pure il gruppo al quale vi potete liberamente iscrivere su Facebook se ricercate gli emeriti, e sarete appunto avvisati sulle puntate, sulle novità e tutto quant'altro riguarda la nostra trasmissione. E forse anche un MySpace, però Mario sta passando un periodo un po' di transizione sul MySpace, io lo capisco e condivido, ma detto questo io devo scappare a un'assemblea che ho, diciamo, già molto trascurato, quindi se Mario ha qualche altra cosa da dire, io vi saluto, vi do buon Natale, buon anno e poi passiamo alla sigla di chiusura. L'ultima cosa, scusami Mario, dopo questa trasmissione ci sarà Rexistence fino alle 7, tipo, sì, fino alle 7, da parte di Ercolino e di Daniele.
Buon Natale, ragazzi.